torniamo in voce dopo i Fugazzi e parliamo di un bug molto particolare di cui si è fatto un gran parlare non soltanto nella stampa specialistica di informatica, ma anche su quella più generale. E si tratta, questo qui però è un fatto singolare, in genere i bug, cioè i difetti, riguardano i programmi principalmente, quindi magari capita del bug sul sistema operativo di Apple, capita il bug in Internet Explorer, capita il bug in Firefox. Questo invece è un bug che riguarda il microprocessore, diciamo i microprocessori più diffusi, almeno negli ambiti... mi sto incartando, che meglio
sì. I processori più diffusi, perché quelli Intel credo che siano al momento ancora quelli più diffusi.
Ah sì?
Sì, se non sono loro comunque.
Credevo che tipo quelli dentro i microonde fossero più diffusi. Vabbè.
Ah, quelli sì, se consideri quelli probabilmente sì.
Perché?
No, credo che i più diffusi siano dei derivati dei vecchi PowerPC. Che controllano i cancelli automatici e robe di questo tipo.
Sì, in effetti per delle statistiche più dettagliate sui microprocessori più diffusi vi rimandiamo magari ad una prossima trasmissione, però per adesso semplifichiamo. Dei processori che sono in uso su moltissimi dei portatili che magari vi comprate, sui computer fissi, soprattutto su molti server, che sono i processori fabbricati dalla Intel.
Quindi è stato trovato questa vulnerabilità all'interno dei processori Intel. E subito è partita la notiziona, perché diciamo non capita spesso che ci siano bug nei firmware, le cose, non capita spesso di trovare bug di questo livello.
Poi il fatto che fosse presente in tutti i modelli Intel fabbricati fino ad adesso, insomma, quindi non soltanto in tutti quelli di un certo modello molto specifico.
Non in tutti quelli che avevano un determinato set di funzionalità.
Che lo avevano abilitato, perché in realtà questa funzionalità ce l'hanno quasi tutti. Di che set di funzionalità parliamo? E qui arriva il bello, cioè questo bug esisteva per un set di funzionalità che, diciamo, dal suo concepimento ha subito destato più di qualche perplessità, ma non serviva veramente essere dei grandi geni per capirlo. Si tratta di una tecnologia che ha il doppio nome, come avviene spesso nel nome dei processori, VPro e AMT, che sono, diciamo, uno il nome della tecnologia e l'altro il nome dell'implementazione, non lo so.
No, da quello che ho capito, uno è il nome del contenitore, cioè VPro sarebbe tutto l'insieme, sarebbe una famiglia di improvement che sono stati fatti dalla Intel nei suoi processori, quindi una serie di elementi, e AMT è uno di questi elementi.
Si tratta di elementi che permettono il controllo completo del sistema, ma proprio a livello hardware, tramite la rete, e questo viene fatto a livello della CPU. Ecco, se vi siete confusi, ci sta tutto, perché è qualcosa di molto inusuale. In genere siamo a pensare che in generale le tecnologie funzionano abbastanza a pila, cioè tu c'hai sotto il ferro, poi sopra c'è del ferro più evoluto, che tipo sono le schede madri, quelle cose piene dei fili, no? Poi sopra ai fili tu ci metti dei programmi, che sono dei programmi più di base, poi sono programmi che mano a mano fanno delle funzioni più specifiche, e che tipo, quindi credo, se tu vuoi fare il controllo di un computer, tu tipo installi un programma all'interno di un sistema operativo che gira poi su un certo pezzo di silicio. Ecco, qui invece si tratta di un pezzo di silicio che contiene già dentro delle funzioni di controllo remoto.
Tra l'altro, su questa cosa noi paghiamo il fatto che, anche per quelli che hanno studiato un po' di queste cose, ancora siamo legati all'interpretazione di von Neumann con il computer fatto con la RAM, il processore. Qua
von Neumann, tra l'altro, era un nazista reazionario che voleva riempire il mondo di testate nucleari. Era il momento che lo dicevo, che è tutta colpa di von Neumann.
Comunque, il punto qua è che questo oggetto, questa MT, non è implementato direttamente nel processore, inteso come quella cosa che viene intesa genericamente, cioè la parte che fa i conti del computer, ma è implementato in un piccolo microprocessore indipendente dalla CPU principale, e che quindi gira a prescindere dal sistema operativo. Ora, questa cosa, uno si chiederebbe perché. cioè io ho il mio bravo portatile, ho il mio bravo desktop,
e ma se voglio essere controllato da remoto ce lo installo, che ne so, magari se un'azienda, no, per esempio alcuni portatili aziendali per esempio hanno già dentro installati dei sistemi di controllo con cui magari il tecnico dell'azienda può sia verificare che non ci fate cose improprie e può altresì anche magari installarvi del software o degli aggiornamenti se l'azienda così richiede. Ma non è che ha bisogno di modificarvi il computer a livello fisico, aggiungere una CPU, vi installa un programma, vi dice voi questo programma non lo dovete cancellare e il problema è risolto
e monitora l'uso. Però questa tecnologia invece è una tecnologia abbastanza, come dire, diffusa in altri ambiti, prevalentemente negli ambiti dei grossi dipartimenti di information technology, perché questa permette un controllo molto più radicale del computer. Voi immaginate di essere in un appunto in un grosso sistema di gestione informatico dove avete centinaia di computer praticamente che potete controllare indipendentemente. Con un sistema di questo genere voi potete accedere, controllare, spegnere, riavviare, cambiare indirizzi,
che ne so, volete fare che tutti quanti i vostri computer in un certo posto per un'ora smettano di usare la rete? Voi con questo coso lo potete fare
e non dovete passare al sistema operativo,
quindi lo potete fare indipendentemente anche magari dal sistema utilizzato. È una roba, appunto, cioè quando comprate un hardware quello già ce l'ha, voi comprate un server quello già ha quella funzionalità, non dovete preoccuparvi di configurarla. Da alcuni punti di vista è anche più veloce. Volete sapere quali dei vostri computer stanno facendo molto traffico per scoprire chi è che utilizza tutto l'internet che avete nel data center? E voi così lo potete fare in una maniera che per le aziende potrebbe essere comoda.
E questo è il modo con cui l'Intel se l'è pubblicizzata, questo insieme di funzionalità.
Bizzarro è il fatto che questa funzionalità in realtà è presente anche su i computer desktop, cioè quelli a utilizzo degli utenti normali, quello che magari voi avete a casa, che magari state vedendo in questo momento. È presente, ma in genere è disabilitata, cioè praticamente sì, nessuno ce l'ha abilitata.
Sì, perché la Intel sostanzialmente questa feature la vende, e quindi anche se tecnicamente gran parte dei computer da un certo punto in poi avevano la possibilità di utilizzarla, non avevano la licenza per utilizzarla e quindi il firmware non poteva farla funzionare.
Comunque torniamo al bug. Il bug è in questa funzionalità, una funzionalità che vi renderete conto è particolarmente delicata, perché c'è un sistema che permette al processore di parlare direttamente via rete, di essere controllato e modificare qualsiasi cosa. È chiaro che qualsiasi difetto, qualsiasi piccolo errore ci sia qui avrà conseguenze grandi, perché è un componente critico, un componente che permette di controllare da remoto ogni parte del vostro computer. E diciamo che siccome quando tu fai una cosa che puzza di errore, prima o poi l'errore esce, infatti l'errore alla fine è uscito fuori.
E ha fatto notizia perché appunto è una cosa potenzialmente diffusa. Il punto a questo ora è: che facciamo? Buttiamo tutti i computer con questo chip, con questa, che cosa facciamo con il nostro povero desktop?
Ma soprattutto a noi che ce ne frega?
Niente.
Visto che in realtà i desktop quella funzionalità non ce l'hanno abilitata.
Esatto.
E quindi perché tutti quanti continuavano a parlare di questa vulnerabilità, che in fondo interessa a specialisti che lo avrebbero saputo anche se non fosse comparso sulla cronaca di Stati Repubblica,
e neanche a tutti gli specialisti, nel senso che non è che pensate che nella vostra LAN dell'azienda dove lavorate è fatta da 20 computer, probabilmente ce n'è uno così.
No, si tratta di sistemi, insomma, un altro ordine di grandezza, di grandi sistemi informatici. Quindi sì, che cosa ne facciamo? E qui è interessante notare, e questa è una cosa che si fa così da moltissimo tempo, ma che comunque rimane un po' misconosciuta, cioè che i processori, benché prima l'abbiamo definiti un pezzo di silicio, non è che è proprio così netta questa cosa. Cioè è vero che un processore è un pezzo di silicio e quando tu lo compri quello ha un peso, ha una scatola e non è come un software che lo scarichi, però sopra ci gira comunque del software. E tant'è che esistono gli aggiornamenti dei processori che tu scarichi e installi.
Certo, installi il firmware, del processore. Instead ci sono aggiornamenti nella prima della c'era la
sì, BIOS. Intel li chiama microcode, ma il concetto alla fine è sempre lo stesso, cioè dire software, firmware, microcode è sempre sì. La stessa parola per dire cioè sono parole diverse per dire la stessa
è
cosa.
È sempre software, solo che è software a basso livello che si interfaccia direttamente con il processore e ne controlla le funzionalità. Tra l'altro più moderni sono i processori, più funzionalità attivabili hanno, più dipendenti sono da questi microcode. E quindi più problemi possono generare se questi microcode hanno dei bug.
Eh sì, e questa però è una tendenza comune, quella di dei computer recenti, di accumulare una serie di funzionalità che puzzano prima o poi di bug catastrofico. Ora, come abbiamo visto, questo bug è stato catastrofico per settori, no, come dire, di utenti dell'informatica che però sono estremamente equipaggiati. Cioè, è chiaro che se questa funzionalità, per esempio, fosse stata abilitata per qualsiasi motivo di mercato o di altro anche sui computer più comuni, cambiava tutto. Perché mentre io sono sicuro che il data center, non lo so, comunque tratta di roba grande, ad Amsterdam, con cui si smistano le connessioni internet per mezza Europa, avrà provveduto, insomma, a gestire in qualche modo quello che è successo, se questa cosa riguardava ogni portatile, allora io poi mica lo sapevo tanto, se veramente tutti quanti a installare cose magari complesse sul proprio portatile, sicuramente no.
Allora sarebbe stato sicuro che sarebbe stata utilizzata questa vulnerabilità, perché oltre ai portatili di persone che non sono tecnicamente sufficientemente dotate per installare firmware eccetera,
anche che non è che c'è tutto questo tempo da perdere,
no ma ci sono tanti, ma ricordiamo che gran parte dei computer attivi spesso sono computer aziendali che vengono lasciati accesi e che hanno una manutenzione prossima allo zero.
Certo, quindi, su cui magari a volte nemmeno si ha, no, magari il permesso dall'azienda per aggiornarli. E tra l'altro però invece c'è proprio la tendenza ad accumulare pezzi particolarmente sensibili, per dire i bootloader moderni, che sono quelli che curano la parte di avvio del computer, hanno una certa inclinazione ad avere problemi simili. Non è ancora uscito niente del genere, ma sono una di quelle novità, diciamo, degli ultimi 10 anni, forse gli ultimi 5 anni anche.
Anche 10
che hanno avuto funzionalità sempre più avanzate, per cui adesso per esempio all'avvio si può usare il mouse, prima non si poteva, ora all'avvio si può usare la rete in modo molto più evoluto, si può usare il wifi, tante funzionalità nuove che implicano una probabilità di avere problemi di sicurezza nel futuro sempre maggiore.
Sì, perché ormai queste cose vengono spacciate appunto come nuove feature. Ormai i nuovi sistemi basati sulla EFI come avvio usano ampiamente il disco rigido, quindi possono contenere programmi anche di una certa dimensione. Computer di un tempo in fase di avvio dovevano basarsi soltanto su quello che avevano in piccola quantità di memoria che non si cancellava, e quindi quello era scritto, quello si poteva fare. Ora se l'accesso a disco si può fare praticamente tutto quello che si vuole. Il punto è che questa cosa viene ampiamente promossa, quindi bug di questo tipo che si sono sviluppati in sistemi di un certo livello in futuro potranno essere diffusi anche su sistemi di livello più basso.
Eh sì. È il caso per esempio del tanto blasonato Internet of Things, cosa su cui dico ogni tanto abbiamo già parlato, di cui sicuramente avremo occasione di riparlare. No, giusto in chiusura io volevo dire questa stranezza appunto di come alla fine ci hanno proposto, come nelle notizie intendo, un argomento che tecnicamente era difficilmente accessibile a moltissime persone, dal punto di vista dell'impatto riguardava persone estremamente distanti dalla vita comune, come una notiziona bomba che tutti quanti dovevamo sapere.
A me questa cosa ricorda tanto come in molti telegiornali o in molti quotidiani online viene dato uno spazio immane alle notizie della borsa. Cioè sì, sarei felice probabilmente se mi interessasse quali azioni salgono e quali scendono, ma la maggior parte dei cittadini probabilmente non ne capisce assolutamente nulla. Eppure se guardate su molti quotidiani online, su molti telegiornali, lo spazio dedicato alle notizie di borsa è molto alto e molto dettagliato.
E siccome noi invece non siamo dei maghi della borsa, invece vi facciamo sentire Pinball Wizard, appunto, parla di persone con grandissime capacità sugli strumenti più comuni.